Leggevo quello, cioè leggevo, ho ascoltato così dalle vostre preghiere e ho visto, volevo chiedere a Renata, siccome non ci siamo manco messi d'accordo, a meno che non è andata, non credo, non lo fa, puoi leggere solo quello che hai letto di Daniele?
Allora il segreto, Daniele 2, 19. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo: sia benedetto eternamente il nome di Dio, perché a lui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, le può i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste, conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con lui. O Dio dei miei padri, io ti lodo e ti ringrazio perché mi hai dato saggezza e forza e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere.
Grazie. Ho fatto leggere questa cosa perché è strettamente attinente con quello che diremmo questa mattina. Vogliamo leggere ancora nel Vangelo di Matteo 16, capitolo 16, i versetti che vanno dal 13 al 23. C'è un volontario. Ferma,
9,70.
no, ho perso solo il segno.
Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini.
C'è subito il collegamento, no? Daniele. Daniele che sa? Niente. Isaia che sa? Niente. Tutti gli altri che sanno? Niente. E i meriti degli uomini dove sono? Non ci sono meriti degli uomini. E Pietro che sa? Niente. Che sa Pietro? E noi che sappiamo? Niente. Però Daniele che cosa sa? Sa che c'è un Dio che rivela ogni cosa dal cielo, lo rivela ai suoi servitori, in questo caso al fine di edificare la sua chiesa. Questo capitolo di Matteo che abbiamo letto mette in ordine tutta una serie di cose, no? Per chi avesse ancora confusione se ci troviamo nella chiesa giusta, in quella, non c'è, in quella sbagliata, non c'è una chiesa giusta o sbagliata, c'è solo una chiesa che è fatta solo in un determinato modo, che viene costruita solo in questo modo, ma tu sei beato Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non potranno vincere. Su quale pietra? Sulla rivelazione che il Padre gli ha fatto, cioè su questo, la mia chiesa viene posta su questo. Poi vedremo più avanti, sappiamo benissimo le storture che sono state applicate, cioè volutamente, poi vediamo un po' per volta, lasciamo che il Signore ci dia il modo di sviluppare il culto. Poi andiamo in Efesini, nel capitolo 1, pagina 1163. Ecco, io leggiamo questo capitolo molto bello, io lo leggerei tutto, anche se leggerei dal 3 fino al 23.
Dell'1?
Sì.
Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha rivelata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere e a lode della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Perciò, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti.
Qua c'è tutto il segreto della vita, ma ci sono alcune cose. L'abbiamo sempre detto, il Signore ci conosce prima della fondazione del mondo. Sa se siamo salvati o meno, no? Ci ha destinati secondo la sua benevola, no? Intanto c'è scritto anche che Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati. Questa è la volontà di Dio, ma non è la volontà dell'uomo però. E siccome Dio rispetta la volontà dell'uomo, questo non accade per tutti. Infatti è stato dato per molti, no? C'è scritto, no? E poi, andando un po' più avanti, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, di nuovo, è lui che ci fa conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzare quando i tempi fossero compiuti, eccetera. Poi lo ripete, ma andando poi ancora al versetto 17 di questo, dice, affinché l'Iddio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Di nuovo, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione. Senza questo, senza queste due caratteristiche, è impossibile. Cioè, ecco, torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Sostanzialmente, la Chiesa, ecco, Dio dice, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E allora io ti dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Su questa pietra, non su di lui, ma poi è chiaro, poi lo vedremo. È molto lampante. Allora, che cosa possiamo dire? Come e quanto presto noi ci lasciamo traviare la mente da pensieri, da problematiche di vario genere, no? Siamo molto, sapete, siamo come con le antenne di una radio che arrivano tanti segnali, sapete quando non riuscite a centrare, no? E ci sono quei rumori, e fa di tutto, però voi vorreste, no, centrare, capire, perché c'è un argomento che vi interessa, però ci sono questi disturbi, no, che arrivano in continuazione, quindi uno viene, il segnale è disturbato, molto disturbato, ma tante volte può dipendere semplicemente da come piazziamo l'antenna, no? Se la piazziamo al punto giusto, se ci sono i giusti collegamenti, no? È tutto qui. Ma questo è perché noi ci lasciamo, questi disturbi sono traviamento della nostra mente che guarda completamente dall'altra parte. Queste cose che abbiamo letto, che sono un tesoro inimmaginabile, sono lì. Magari le leggiamo la domenica, magari quel fesso che parla di turno a... Mentre davanti a noi, però, scorre un qualcosa di talmente grande che tutto il resto sparisce, cioè il miracolo della vita, un miracolo straordinario, cioè un miracolo così luminoso, così abbagliante, eppure non lo teniamo in minima considerazione. Abbiamo tutte le altre cose. Aspetta, aspetta, tic, mi è arrivato il messaggino. Aspetta, no, 5-6, poi ci sono gli idioti che ne mandano 30 o 40 al giorno. Cioè, tu non sai chi sta. Allora, però c'è sto coso che suona in continuazione e tu vai sempre a vedere, no? Mentre ci sono delle cose talmente grandi, importanti, che hanno bisogno della nostra riflessione, considerazione. Cioè, la prima cosa che dobbiamo pensare è la grandezza dell'opera di Dio, quella che ha fatto, e che continua a fare davanti ai nostri occhi, cioè è lampante la sua opera. Nel Lettere ai Romani è scritto chiaro: nessun uomo è scusabile per questo motivo. Dopodiché ognuno farà i conti con lui, no? Allora, purtroppo dobbiamo stare molto attenti a farci disturbare, farci portare sempre via da quello che dovrebbe essere l'essenza, l'essenziale di quel che ci serve per la nostra vita, cioè delle cose semplici, no? Quando cominciamo ad andare oltre ogni misura, perché non riusciamo a capire bene che cosa dice la radio, perché ci sono queste antenne che disturbano, no? Dice delle parole, poi dice un'altra. Certe volte capita che la stessa stazione prende due o tre radio diverse, no? Poi ce n'è una che le sorpassa tutte, quella Radio Maria. Comunque, allora, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, cari fratelli e sorelle, la superficialità è un male profondo, profondissimo. È il male peggiore che possa cogliere un credente, assieme al buonismo, no? Ma poi sono figli della stessa. Quindi è un male profondo, soprattutto per gli uomini e donne di fede. Gli altri, si sa, vanno pur per la loro strada. Ma non è così per Gesù, perché Gesù, no, è venuto per uno scopo preciso, come abbiamo letto poc'anzi. Non solo, il Padre l'ha mandato per uno scopo preciso, e non era così poi, per lui è venuto per uno scopo preciso, più serio di lui, che ci ha rimesso, non ci ha rimesso la sua vita, lui l'ha data per noi, non è che ce l'ha rimessa, lui è venuto apposta, no? Quindi è stata una cosa estremamente seria quella che lui ha fatto. E quella anche di tutti quelli che l'hanno seguito. Quelli che l'hanno seguito hanno fatto assolutamente delle scelte molto serie, non delle scelte superficiali. E l'hanno fatte talmente serie che sapete benissimo che chi ci ha perso la testa, tipo Giovanni Battista, chi è stato tagliato a pezzi, chi è stato lapidato, insomma c'è stato di tutto. Dice, ma anche noi dobbiamo essere lapidati. Ma certo che no, noi non dobbiamo essere lapidati, io vorrei che nessuno fosse lapidato, nessuno, ci mancherebbe altro, no? Neanche il Signore lo vorrebbe, no? Allora, dici, ma qui entreremo ancora in un altro discorso. Allora, i pensieri di chi crede nelle promesse di Dio, cioè, ripeto, i pensieri di coloro che credono nelle promesse di Dio sono diversi, molto diversi, da quelle di tutti gli altri. Sono molto diversi. Cioè, a un certo punto lei dice, ora voi avete la mente di Cristo. Per forza, no? Vediamo poi che tra un attimo c'è un conflitto, si va per dire, ma è così, tra Cristo e Pietro, no? Allora, in questo brano che abbiamo letto, cioè quello che abbiamo letto di Matteo, Gesù risponde a Pietro. Risponde in che modo? Nella seconda parte di quello che abbiamo letto risponde: allontanati da me, Satana. Satana gli dice: tu mi sei di scandalo. In questo brano così famoso sul quale la Chiesa Cattolica ci ha creato le sue fortune, questo è un brano talmente importante che poi per esempio viene ripreso da Luca, ma non viene riportato papale, papa, cioè questa parte qua non viene menzionata, è l'unico posto dove viene menzionata, è l'unico posto dove la Chiesa Cattolica ci ha fatto le sue fortune, dove ben sapete che ha aggiunto la parola Pietro sopra di te, sopra la tua persona praticamente, no? Una cosa completamente deviante che non ha senso di nessun genere. Allora, ma io queste cose credo che le sapete molto bene. Allora, questo brano famoso, la Chiesa Cattolica ci ha costruito tutta la sua fortuna e forzando perfino, appunto, come dicevo prima, la parola di Dio, scrivendo tutt'altro. Ci sono due momenti precisi nei quali Gesù loda, si fa per dire loda, non è proprio un lodare non è una specie di lodare indiretto, perché dice loda Pietro e subito dopo lo bastona, lo biasima. Nel primo egli risponde, Pietro risponde correttamente, no? Perché quando Gesù gli chiede, dice, chi dice chi dicono che io sia, no? Bello, mi è venuto in mente che noi siamo stati a Cesarea di Filippo, dove Gesù, dove è avvenuto questo fatto. E nel frattempo, nel primo caso, dice: ma chi dicono che io sia? Chi gli diceva? Ma qualcuno dice che sei lì, altri, Geremia, uno dei profeti. E Pietro invece risponde, dice: tu sei il Cristo, il figliolo del Dio vivente. Ferma, è piano. Gesù, replicando, disse: non ha detto quanto sei intelligente, Pietro, quando sei uno scienziato, bravo, complimenti. Non gli ha detto tu sei beato, che è una cosa diversa. Cerchiamo di capire se siamo beati. Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, quindi non la tua cucuzza, no? Ma il Padre mio che è nei cieli, no? Quindi, che cosa voleva dire? Qui tu sei beato per questo. Sei beato perché Dio ti ha rivelato una cosa. Quindi tu stai leggendo la parola del Signore. A un certo punto il Signore ti rivela una cosa che tu non hai mai visto prima. Ma corretta, non è che vedi serpenti, draghi e cose che volano, come molti cosiddetti fratelli, che non si capisce bene di quale liquido si siano fatti prima o dopo, no? Perché così è la storia, no? È inutile che lo dico io, conoscete bene, no, no, le risate di Toronto e tutte queste cose qua, quindi dobbiamo ancora scoprire la sostanza che le ha ridotti così. Secondo me è satanica, no? Quindi bisogna stare molto attenti. Ma noi stiamo parlando di un Dio che non tradisce, perché abbiamo visto poco fa, riguardo riguardo a quello che dicevamo prima, affinché Dio, il Dio del nostro Signore Gesù, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente, e illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate quale speranza vi ha chiamati. Ecco. Non alle allucinazioni, quale speranza vi ha chiamati? È tutto questo programma che poi abbiamo visto prima. Ma allora, quindi la prima risposta di Pietro, quella che dà al Signore, è una risposta, dice: ma Gesù ha detto, tu sei beato, dice, no? Sei beato per questo. Perché non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Quindi, parliamoci in italiano, i meriti di Pietro dove sono? Zero. Ma dunque i meriti di Pietro non c'erano. Perché? Perché questo gli è stato rivelato. È come quando tu vai all'esame, tu non sai niente, e quello ti interroga il professore, tu da lontano, il compagno ti balbetta, ti ha rivelato la cosa, tu lo sai, glielo dici, bravo, bravo, complimenti, no? Ma tu non sai nulla, capisci? No, ma è questo, no, guardate che sembra che faccia ridere questa cosa, ma è molto seria. È molto seria. Questo ci fa capire chi siamo noi, ci fa capire la nostra posizione quando siamo intelligenti, no? Quindi Gesù diceva semplicemente a Pietro che è beato, non intelligente o savio, perché questa risposta l'ha ricevuta dall'alto. Quindi, ecco, e quindi poi vedremo che risulterebbero strane anche tante altre cose che non hanno senso vero con la realtà. Ci sarebbero delle incongruenze enormi con il papato e tutto il resto. Allora vedete, fratelli e sorelle, che non sono riflessioni da poco quelle che stiamo facendo su un brano dove è possibile che per 2000 anni le persone ci hanno mangiato, cucito, ci hanno fatto degli imperi veri, imperi potenti, con denaro, con eserciti, hanno conquistato il mondo, hanno fatto quello che tutti sapete, no? Su questo versetto che abbiamo letto. Quindi Gesù dichiara beato a chiunque viene rivelata dal Padre una risposta. Dice: tu sei beato, non dice sei intelligente. Che per conto nostro non possiamo avere. Non è una cosa che noi possiamo avere. Come facciamo ad averla? Noi non sappiamo neanche perché diciamo delle parole. Non sappiamo neanche perché il suono, che il fiato che c'è dentro di noi e passa dalle corde vocali e dice delle cose e poi gli altri le capiscono. E che cos'è se non è lo spirito? Come facciamo a capire? No? Come facciamo? Ecco. Allora, è su questo che Dio costruisce la sua Chiesa. Su questa rivelazione. È su questo che noi possiamo stare tranquilli, se questa è questa una chiesa di rivelazione o un'altra, non è che questa e basta, no? Chiesa di rivelazione oppure una chiesa costruita sulle fantasie di vario genere. Questo ci sta dicendo che la vera chiesa, per non avere dubbi, è costruita sulla rivelazione, su quello che Dio ti suggerisce, il Padre ti suggerisce. Non so se è chiaro, se non ti suggerisce non c'è niente. Ed è questa la pietra che egli fonda, su questa pietra fonda la sua Chiesa, sulla rivelazione. Cioè, sulla rivelazione, non su un uomo, non su un uomo, non su un uomo, non solo la Chiesa di Roma, ma qualsiasi chiesa, anche quella locale. Non è che la fonda su un uomo, la fonda sulla rivelazione. Dio sceglie un uomo ignorante, no? Cretino, eh? E gli rivela delle cose. Dov'è il problema? È un problema questo? No, tutt'altro. Questa è una benedizione, no? Questa è una benedizione, non deve essere un problema, questa è una benedizione. Poi sorgono altri problemi, no? Quelli delle gelosie, di vari generi. Ah, ma perché? A te sì, a me no, all'altro il Signore l'ha detto, facendo l'esempio della Chiesa, non tutti possono essere mano e non sarebbe normale. Se fossimo tutti mano, se fossimo tutti piede, non ci sarebbe il corpo, sarebbe un disastro, no? Il Signore sa cosa fa, sa quando sceglie, come sceglie, e non sceglie degli scienziati, sceglie di solito delle bestie. Io mi ricordo la bestia che ero. Ma non una bestia poco, cioè le capre che c'erano là vicino, i lupi, gli asini, erano meglio, perché per natura avevano delle cose. Io ero peggio delle bestie, allora dico, ma com'è possibile che oggi io dica queste cose, che capisca queste cose, che mi vengono suggerite delle cose? Come mai? Com'è possibile? E poi c'è un'altra bella storia che non l'abbiamo letta, ma la dovremmo toccare, ma ci arriveremo alla fine. Allora, quindi, la Chiesa, il Signore, l'appoggia sulla rivelazione. Non su un uomo, non su Pietro, non su Ferruccio, non su Giovanni, non su un altro. L'appoggia sulla rivelazione. Se Dio ti rivela quella cosa, ed è secondo verità, quella è la Chiesa. Non ce ne sono altre. Il resto sono tutte fantasie che vengono bruciate, no? Allora, a questo punto, se la Chiesa Cattolica avesse avuto ragione, Dio avrebbe promosso a capo uno che non aveva avuto alcun merito. Perché Pietro sì, a capo della Chiesa, e Giovanni no? E perché? Perché Giacomo no? Ma che se fosse fatta sui meriti delle persone, e invece no. E invece Dio ha scelto, Dio ha rivelato a quello che vuoi. Ma che vuoi? Che ti devo dire? C'è scritto anche in Romani, dice, ma che vuoi? Come vogliamo ribadire a Dio che se decidi di fare una cosa in un modo o in un altro, che possiamo fare? Dobbiamo renderci. Poi dice ancora un'altra cosa. Parla, dice, siccome, ecco, tu gli dice, ecco, io su questa rivelazione, qui dice pietra, ma è chiaro che la rivelazione, edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed è così. Chi può contrastare la rivelazione se viene da Dio? C'è qualcuno? Qualcuno? Non la può. Nessuno. E allora io darò le chiavi del regno dei cieli e tutto quello che legherai anche qua se ne sono stufate di chiavi, no? Chiave del portone del... sarà... Questi hanno fatto le chiavi fisiche, no? Del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sarà sciolto anche in terra e in cielo. Cosa succede? Qualcuno dirà, ma allora Pietro, ecco, gli ha dato le chiavi, no? E perché ha il potere di sciogliere e legare, come dice la... Ma voi sapete che non molto tempo fa abbiamo trattato questo argomento, no? Dicendo che non solo Pietro, perché c'è un altro punto esatto, l'avevo segnato se non mi ricordo, cioè dice a tutti i discepoli, i credenti, ciò che scioglierete sulla terra lo scioglierete anche in cielo, ciò che legherete sulla terra lo legherete anche in cielo, punto, no? E quindi significa che dov'è? Non è solo di Pietro che ha le chiavi e quindi poi beve il caffè e lavazza con l'altro, no? E apre la porta, no? Ma Gesù vuol farci capire, e lo ribadisce con forza, che la sua chiesa viene costruita sulla rivelazione, cioè sullo Spirito Santo, cioè sul Consolatore. L'abbiamo visto prima, le promesse. Cosa promette il Signore? Dice, io me ne vado, ma non vi lascerò soli, perché vi manderò il Consolatore. Chi è il Consolatore? Colui che ti rivela, che vi guiderà in tutta la verità. L'ha detto a me come l'ha detto a voi, a chiunque. Questo è. Quindi, se ti rivela, è così. Se domani mi ha rivelato che devo sposarmi con una suora, facciamo un esempio, no, ma ti viene da ridere, Gianluca, però c'è un problema, capisci? C'è qualcosa che non quaglia, cioè che tutti possono vedere che c'è una contraddizione, no? Allora, è questa è la Chiesa che non sarà vinta, quella fatta, fondata sulla rivelazione. Non sarà vinta dall'Ades. Infatti abbiamo visto in questi millenni che una chiesa costruita su un uomo, quindi su Pietro uomo, e noi sappiamo che poverino non c'entrava niente con tutto questo, come Maria non c'entrava niente, senza la rivelazione, questa chiesa senza la rivelazione, come tutte le chiese che stanno, poggiano senza rivelazione, dove le ha portati? Omicidi, stupri, furti, e ogni ricettacolo di immondizia. Nel mondo evangelico, senza rivelazione, cosa è successo? Siamo andati a finire fino alle risate sante e a tutti i cosiddetti credenti, tra virgolette, buttati per terra, che ridevano e facevano i versi dei cani, facevano i versi dei gatti. E quello che era, è il demonio. Senza rivelazione si arriva a quello. La domanda è, abbiamo ancora oggi l'autorità di sciogliere e di legare in terra e nei cieli? E certo che sì. E certo che vorrei vedere. Dio è sempre lo stesso, ieri, oggi in eterno, quindi non cambia. Se tu sei unito a Dio, c'è scritto, sei uno spirito unico con Lui. Ecco. Da dove ti arriva l'autorità? Io odio i tuoi nemici di un odio perfetto, dice Davide, quindi non i nostri nemici. Io odio il mio vicino di casa, i nemici di Dio, capisci? Coloro che vanno contro di lui, contro le sue leggi, io odio i tuoi nemici di un odio perfetto. I buoni che non capiscono questo non hanno capito niente della fede, capisci? E allora sportano proprio i versetti, no? Quando leggono in una chiesa questo odio, non è possibile, tagliano i versetti. Ma noi possiamo dire tranquillamente che i tuoi nemici sono i nostri nemici. Allora certamente il Pietro della Chiesa Cattolica non è il nostro caro fratello Pietro, no, l'apostolo Pietro, che che è colui che veramente, da pescatore ignorante il quale era, e qui di nuovo quando hanno messo in dubbio il pescatore ignorante il quale era, ha avuto la rivelazione non solo di quel che ha fatto, ma di due lettere straordinarie. Due lettere, che dove l'ha presa tutta sta scienza, Pietro? Sta conoscendo, dove l'ha presa? Non è che aveva studiato all'arcivescovato di non so dove, ma dove? E questa te la dice lui. Subito dopo, nei versetti 21 al 23 di Matteo, vediamo un Pietro saccente, no? Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose. Gli ha detto: guardate che adesso in avanti mi succederà questo, quello e quell'altro. Pietro, intelligente, ecco, qui ha mostrato quanto era intelligente, lo prende da parte, cosa aveva capito? Lo prende da parte e dice, comincia a rimproverarlo addirittura, lo rimprovera dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Gesù non ci ha messo un secondo. Gli ha detto, ma voltandosi disse a Pietro: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Avete capito come cambia? Prima gli dice beato, ma perché? La rivelazione è venuta dall'alto. Subito dopo lui ha fatto di testa sua, capito? No, aspetta, vieni qua. No, ma che dici? Come? Ti devono ammazzare, ti devi venire qua. Ci penso io, ma questo non ti succederà, no? Oppure io non ti rinnegherò mai. Dice, ma tu eri con quello? Eri lì con lui? Ma io non lo conosco. Questo ti fa capire la differenza. È molto, molto complicato per certi versi, se non se il Signore non ci guida, non, queste cose non le comprendiamo. Però qui Gesù sottolinea nuovamente che vattene da me, tu mi sei di scandalo, perché il Signore si scandalizza, cioè tu stai spiritualmente stai dicendo una cosa completamente contraria allo Spirito di Dio, che è contraria alla rivelazione, è contraria a tutto, capisci? Quindi tu mi sei di scandalo, stai dicendo le cose, non sai quello che dici, sei folle completamente. Ecco perché, come Satana è folle perché si è ribellato a Dio, e così è lui. Allora Pietro ha dovuto mettere da parte la sua arroganza. Dio diceva: non voglio che questo ti accada. Vedete, cari fratelli e sorelle, quando si apre la bocca senza sapere quel che si dice, ovviamente le cose di Dio, perché se io l'ho detto tante volte, se dico come faccio la pasta asciutta e aggiungo le cose, poi viene fuori una porcheria, ma che colpa volete che abbia? Al massimo una porcheria la pasta asciutta. Ma non è cosa del Signore, non è così. È completamente diverso. Quando si apre la bocca senza sapere quel che si dice, si contrasta apertamente con lo Spirito Santo del Signore. Chiaro? Io di questo vi metto in guardia. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ecco perché Gesù dice, perché si ha il senso delle cose degli uomini, non delle cose di Dio. Ecco perché vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Queste parole sono anche per noi, cari fratelli e sorelle. Sono anche per noi, per farci meditare su quanto è facile dire parole in piena libertà. Vedete, senza la rivelazione non c'è chiesa. Dov'è la chiesa? Sì, ci sono dei gruppi di persone, con un bel locale, con delle targhe che non finiscono più. A tutto, ma se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. E torniamo sempre lì, torniamo sempre, difficile. Quindi senza rivelazione non c'è chiesa, ma c'è religione. Senza rivelazione non c'è chiesa, ma c'è religione. Non c'è comunione con Dio. Punto, per forza. Se il Signore non ti rivela le cose, il tuo destino è quello di... Se il Signore l'avesse lasciato, Pietro continuava per la sua strada, no? E così, come poi gli uomini hanno preso questo per farne una religione, abbiamo visto che cosa è successo in questi 2000 anni. E diciamo che nonostante tutto il peggio del cristianesimo rimane ancora qualche cosa di buono. Nonostante le cose più orribili, alla fine rimane ancora qualche cosa di buono, almeno a livello sociale. Nella nostra società abbiamo visto ancora che tutto sommato è rimasto qualcosa di buono dal punto di vista quotidiano, pratico, no? E dicevo ieri, forse lo dicevo, non mi ricordo a chi, dicevo che adesso hanno sostituito gli oratori, voi sapete quando ne penso io alla Chiesa Cattolica, ma hanno sostituito gli oratori con i centri sociali, no? Poi si può contestare tutto quello che vuoi, voi sapete io sono il primo che, ma nell'elenco delle cose pietose, cioè cerchiamo di stare attenti perché. Perché adesso stiamo andando così? Perché non c'è più un argine niente. Non c'è più un argine niente. Ecco perché stiamo andando così. Quindi stanno sparendo tutte queste. Questo modo di fare. C'era un'impalcatura. Non era granché, no, era falsa, ma tanto in qualche modo almeno si vedeva che c'era. Adesso noi non stiamo più vivendo un'epoca cristiana, noi stiamo vivendo un'epoca post-cristiana del cristianesimo, tra virgolette. Poi sul cristianesimo possiamo parlarne a lungo, sappiamo benissimo che noi ci sentiamo sempre più legati alla nostra radice ebraica, che è un'altra cosa, no? E qui potremmo parlarne a lungo, ma non è il momento. Quindi, se non si segue questa via, cioè quella della rivelazione, i tuoi piedi non poggiano per terra, non poggiano per terra, ma nella vanità dei nostri pensieri, pensieri vani. Tra le varie cose, in questo racconto io vedo una similitudine, e ne parlavo in qualche occasione, tra la rivelazione e la farina e l'olio della vedova di Serepta, non so se ce l'avete presente, quella vedova alla quale Elia le ha risuscitato il figlio. Voi sapete che c'è una grande carestia in Israele, una potente carestia, non c'era, tant'è che questa povera donna ha detto ad Elia, quando il Signore l'ha mandato Elia vicino a Sidone, dove c'era questo paese, si chiama Serepta, c'era una vedova, gli ha detto vai lì e stai da lei in questo periodo. Così Elia andò da questa donna e la donna gli ha detto ma che vuoi da me? Dice io mi è rimasto un po' di farina e un po' di olio. Sto andando a cuocere una focaccia per me e per mio figlio e poi ci lasceremo morire. Pensate che carestia. No. E a questo punto Elia gli ha detto no, vai, fai anche un po' di. Fanne anche per me prima una focaccina, no? E così ha fatto. Lei ha ubbidito la parola. Tanto c'era poco da fare. Ed è avvenuto un miracolo grande. La farina e l'olio non si consumavano mai. Lei le prendeva e le ritrovava così come era sempre. E così lei e suo figlio sopravvissero. Poi sappiamo della morte, gli è morto il figlio, sappiamo che Elia l'ha risuscitato. No? Perché gli ha detto, ma come? Hai capito? La storia. Però io vedo una similitudine. Tra la rivelazione, la vedo come l'olio e la farina della vedova di Serepta, che si rinnovano. Il Signore non ha limiti a rivelarci le cose. Quindi c'è questa grande carestia e siccità attorno, ma non nella casa di chi aveva accolto la parola di Dio. E anche noi, attorno a noi, vediamo siccità, aridità, distruzione di ogni genere, ma non nelle nostre famiglie. La vedova e suo figlio sarebbero letteralmente morti di fame senza il miracolo di Dio. E c'è un punto nello scritto di Giona, di Amos, del profeta Amos, che che dice: verrà il giorno che le belle fanciulle moriranno di sete e di fame, ma non di fame e di sete, no, della farina, della pasta, cioè, ma della parola di Dio, perché la si cercherà a destra e a sinistra, ma non potranno trovarla. Capisci? Perché quando il sale perde il suo sapore, con cosa lo si salerà? Come fai? Come fai? Ed è la stessa cosa per la rivelazione del Signore. Se il Signore non ti rivela il segreto nascosto della sua parola, resterà solo una religione. Saremo solo degli uomini e delle donne religiose che la domenica si trovano senza motivo, perché cioè, per trovarti per una religione, guarda, è inutile che paghiamo questo locale qua. C'è la chiesa cattolica che è a due passi da casa e ci accoglie a braccia aperte. Cioè, guarda, io mi sono pentito, padre, mi confessi perché ho fatto una serie di feste. Dici tanto, no, oppure no. Che cosa vogliamo dire, cari fratelli e sorelle? Che io spero che abbiamo capito una cosa importante, che non solo la Chiesa viene edificata sulla rivelazione, ma anche il credente personalmente. Se questo non avviene, dobbiamo cercare di capire se ci sono dei problemi. Dopodiché dobbiamo presentarci al Signore. Se non ce la fate da soli, vi prego, il Signore, sapete, no? Le pecore quando non riuscivano a uscire fuori strada avevano dei problemi. Ve l'ho detto in un'altra occasione, mi ricordo la mia parte, c'era il pastore, prendeva una pietra, boom, per evitare che andasse sotto il se no la colpiva di nuovo, le tirava piccole, no? Perché uscissero di là, se non tornava, no, prendeva il bastone, mi ricordo, gli davano il bastone, e queste si toglievano da dove c'era il pericolo grave. Quindi quando uno non riesce ad uscirne da situazioni strane, ha dei dubbi, eccetera, questa è la comunione che dobbiamo avere fra di noi, la fiducia che dobbiamo avere. Se noi ci chiudiamo sempre nel nostro guscio, cioè che abbiamo paura, perché il problema di oggi è la paura di parlare con un fratello, di parlare con una sorella, apertamente. Il Signore ci chiede di essere franchi, non franchi tiratori, franchi. Allora, questa è la cosa che noi possiamo e dobbiamo fare, se abbiamo ancora un minimo, io spero, di speranza, di fede e di amore. Perché senza questo non andiamo da nessuna parte. Però la cosa importante è capire, diciamo, io mi trovo nella chiesa giusta, ma io sono un credente giusto? Io devo farmi la domanda per me. Sono un credente giusto? Se sono un credente giusto non ricevo mai niente. Com'è questo problema? E questo è un problema. Questo è un problema. Allora, se una chiesa non riceve niente, è una religione. Questo è quanto. Voglia benedirci il Signore, e penso che oggi ci ha fatto capire, io almeno per me, io parlo per me, delle cose importanti. Tante volte uno legge questa storia della dichiarazione di Pietro, siccome è stata talmente forte e ha condizionato la vita di milioni e milioni di persone. Tu sei Pietro e su questa pietra, capito com'è deviante la cosa? Ma la pietra non era lui, la pietra è Cristo, la pietra angolare, non è Pietro, poveraccio, su di lui sarebbe stata la fine, capisci? Anzi, l'abbiamo visto poi, ma lui l'abbiamo visto, ha fatto un'altra storia. Quindi questo ci fa capire quanto è importante se il Signore ci svela le cose. Amen. Amen.